Buonasera a chi è qui e a chi ci ascolta attraverso la radio. Iniziamo con un breve momento di preghiera, proprio per entrare nel clima della catechesi che non è mai solo studio, insegnamento, ma che è incontro col Signore, con la Sua parola.
Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. Tu sei il Cristo, la parola di Dio vivente, che oggi parla al mondo con la Chiesa. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. Parlaci della tua verità, o Signore, ci renderemo testimoni del tuo insegnamento. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno.
O Padre, ti chiediamo di illuminarci con la luce del tuo Spirito, perché sappiamo accogliere la parola di Gesù. Sappiamo fare nostri i sentimenti del suo cuore, di lui il figlio prediletto, di lui che ci insegna a vivere come figli e a rivolgerci sempre a te con fiducia. Nel suo nome osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene. Dobbiamo continuare la lettura del Padre nostro e fermarci sulla domanda. Siamo ancora nella prima parte con le domande, possiamo dire, teologiche. Questo come in cielo, così in terra, in realtà riguarda tutte queste tre prime domande. Quindi sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Tutte e tre, come in cielo, così in terra. Quindi non è da riferire solo a quest'ultima, anche se noi solitamente appunto l'attacchiamo là a questa domanda. Sia fatta la tua volontà, quindi è il tema che stasera cercheremo di approfondire. Si tratta di capire anzitutto cosa significa quando parliamo di volontà di Dio. È una parola grossa. E poi cosa significa che Gesù ha detto sia fatta la tua volontà? Cioè la volontà di Dio ci chiede di fare qualcosa, non solo di conoscerla. Capite che fare è diverso da sapere, è molto di più. Secondo la tradizione biblica, anzitutto dobbiamo ricordare che la volontà di Dio non è soltanto quella espressa nei comandamenti, perché capite che se fosse così, questa domanda significherebbe: osserva i comandamenti, sia fatta la tua volontà. Tu la tua volontà l'hai già espressa, è scritta, quindi noi chiediamo di fare qualcosa che però sappiamo già che confini ha. È molto di più, è molto di più. Fare la volontà di Dio significa in qualche modo ancora entrare dentro nel cuore di Dio, nella sua mente, nel suo agire, perché anche noi possiamo agire così. Quindi anche questa domanda è una domanda teologica, Frati, c'è Don Bruno, io seguo sempre il suo commento come indicazione di massima. Una domanda che guarda le cose, lui dice, dal lato di Dio, non prima di tutto dal lato dell'uomo. Cioè, bisogna capire qual è la volontà di Dio, cioè che cosa Dio vuole fare e cercare di farlo anche noi. È chiaro? Per cui non è prima di tutto dire che cosa dobbiamo fare noi, è capire cosa fai tu, Dio, e poi aiutaci anche noi a fare la stessa cosa. L'altra sottolineatura importante è che quando noi facciamo queste domande è come se, possiamo dire così, ricordassimo a Dio che quelle cose lì le deve fare Lui, cioè santificare il suo nome, far emergere il suo regno, compiere la sua volontà è anzitutto un'opera di Dio. Okay? Noi in qualche modo collaboriamo, ma è Dio stesso che vuole che il suo nome sia santificato, che si compia la sua volontà e che venga il suo regno. Questo è importante. Dio si impegna, se possiamo dire così, no? Mettere questo verbo dalla parte di Dio, si impegna perché questo accada. Noi come credenti dobbiamo a nostra volta impegnarci e in qualche modo aiutarlo perché si compia il suo desiderio. Ancora una volta, per capire bene il Padre nostro, il modo migliore e direi l'unico autentico è quello di guardare a Gesù, perché Gesù non solo ci ha insegnato una formula, dovete dire così, così e così, e noi da bravi studenti ripetiamo questa formula, ma Gesù è il Figlio ed è Lui per primo che vive queste realtà che poi insegna a noi. Del resto ricorderete che il Vangelo dice che gli apostoli hanno chiesto che Gesù insegnasse loro a pregare avendo visto Gesù che pregava, avendo intuito che in quella sua relazione così profonda e particolare col Padre c'era un segreto che in qualche modo potevano anch'essi comprendere. Allora proviamo ad allargare lo sguardo ad alcuni passi del Vangelo dove ritorna questo termine, la volontà di Dio. Un brano è sempre nel Vangelo di Matteo, la finale del discorso della montagna, quindi siamo nel capitolo 7, dove Gesù dice: «Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». Chi fa la volontà del Padre mio? Quindi è esattamente quello che Gesù ci ha insegnato a chiedere, sia fatta la tua volontà. Per cui Gesù dice, state attenti, c'è qualcuno che si illude di lavorare per il Signore. Qualcuno dice, abbiamo predicato nel tuo nome, abbiamo fatto miracoli, abbiamo cacciato i demoni, ma Dio dirà nell'ultimo giorno, via da me, non vi conosco. Qualcuno si illude di fare questo, ma è come se costruisse la sua casa sulla sabbia. Ricorderete, no? Questa parola di Gesù, non chiunque mi dice, ma chi fa la volontà, è illustrata proprio da questa parabola, come l'uomo saggio che costruisce sulla roccia e al contrario l'uomo stolto che costruisce sulla sabbia. Quindi il rischio di una preghiera, di una vita cristiana che non si traduca in un impegno concreto o un ascolto che poi non diventa pratica. Io ascolto sì la parola, ma non la metto in pratica. Abbiamo cantato proprio iniziando questa preghiera, beati quelli che ascoltano e mettono in pratica. Per cui la differenza tra l'uomo saggio che costruisce sulla roccia e l'uomo stolto che pensa di fare bene, ma è proprio nell'agire, nel fare. Gesù dice: chiunque ascolta queste mie parole e le fa, e le mette in pratica. Fare evidentemente non è soltanto una cosa concreta, cioè voglio dire, quando noi pensiamo al fare, magari ci viene in mente, che so, uno che cura gli ammalati o uno che va in missione, eccetera, ma ci sono anche tanti altri modi di fare che sono, diciamo così, quotidiani, no? Se io do una buona parola a una persona, se io ascolto una che è in difficoltà, anche quello è un fare, no? Intendiamoci, non è soltanto quello con le mani, ma è quello che io vivo con tutto quello che faccio. Allora, Gesù ci insegna che la volontà di Dio è mettere in pratica le parole che Dio ci ha comunicato. È agire, è quello che Gesù nel discorso delle Beatitudini, nel discorso della montagna, ha ripetuto. Perdonare, no? Vi ricordate, è stato detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, amare, essere fedeli e tutte queste cose qua. E certamente questo discorso delle beatitudini e del fare la volontà di Dio richiama un altro capitolo di Matteo, Matteo 25, lo conosciamo, credo l'abbiamo letto tante volte, che è quello del giudizio finale. Nell'ultimo giorno il re chiamerà, tutti dividerà, e avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato, ero povero, ero ammalato, ero da solo. E quando, Signore? Ogni volta che avete fatto a un fratello più piccolo, l'avete fatto a me. Venite benedetti, andate via, perché voi non avete fatto la volontà del Padre. Per cui cominciamo a capire che quando noi diciamo sia fatta la tua volontà, dobbiamo avere davanti quell'orizzonte di bene, di carità che il Vangelo dipinge. Giustamente Don Bruno dice: dobbiamo stare attenti a non ridurre la volontà di Dio a tutto quello che accade. Non so, io ho avuto un incidente in macchina, ho perso dei soldi in un affare, così è la volontà di Dio. È un tema molto delicato, no? Su cui certamente potremo confrontarci anche nei gruppi, perché noi abitualmente diciamo questo, no? C'è il famoso proverbio che dice: non cade foglia che Dio non voglia, che da una parte certamente ci invita a leggere tutto ciò che ci accade nel bene o nel male riferendolo a Dio, ma dall'altra parte, se viene preso in un modo rischia di farci pensare a un progetto che Dio ha su ciascuno di noi, su tutta la storia, così per cui tutto quello che accade dipende da Dio. Se uno ammazza una persona, Dio ha voluto così, e cioè, attenzione, no? Perché altrimenti in questo modo si va un po' in cortocircuito, no? Perché come può permettere Dio, come può essere la sua volontà che uno faccia violenza su un altro fratello, che lo ammazzi, che faccia tutte quelle cose che sentiamo al telegiornale, che uno rubi, che uno sia corrotto, che uno imbrogli? È la volontà di Dio. Un attimo. La volontà di Dio è quella che si dia da mangiare a chi ha fame, si accolga chi è solo, che si faccia quello che Gesù ha fatto. Allora, continuiamo un po', tenete presente questo discorso perché è importante. Sempre nel Vangelo di San Matteo c'è un altro brano, è nel capitolo 18, il discorso che Gesù fa mandando i suoi apostoli, e che si conclude dicendo: «Questa è la volontà del Padre vostro che è nei cieli». Ascoltiamo, due punti. Qual è la volontà del Padre vostro che è nei cieli? Che neppure uno di questi piccoli vada perduto. L'ha detto Gesù. Qual è la volontà del Padre? Che nessuno di questi piccoli vada perduto. Allora, chi sono i piccoli, secondo il Vangelo? Certamente i piccoli sono i bisognosi, no? Quelli che materialmente hanno bisogno. Ma poi i piccoli sono anche quelli che non hanno solo bisogno materiale, ma anche quelli più fragili intellettualmente, psicologicamente, le persone più, no? Appunto, piccoli così. E poi piccoli, certamente, secondo il Vangelo, sono anche i peccatori, coloro che si sono smarriti, la pecorella perduta, perché Gesù è venuto per andare a cercare questo. Quindi, questa è la volontà del Padre mio, che nessuno dei piccoli vada perduto. Torna ancora il fare la volontà del Padre, perché i piccoli non si perdono se io gli indico la strada. Mi spiego? Se io li aiuto a non perdersi, i piccoli materialmente, psicologicamente, affettivamente o moralmente. C'è quindi anche in questo caso un'azione. E tra l'altro, per tre volte Gesù sottolinea: anche uno solo di questi piccoli non vada perduto. Come a dire che non è un problema di numeri e di statistiche, ma è un problema di relazione personale. Dio vuole bene a tutti singolarmente, e ogni azione che noi possiamo compiere perché uno dei piccoli sia salvato, sia più vicino a Dio, è fare la sua volontà. Del resto, perché Gesù è venuto sulla terra? Non è venuto per insegnarci una dottrina, lo ricorda anche tante volte, no, nella catechesi Papa Benedetto e ancora ora Papa Francesco, ma è venuto proprio per cercare i piccoli che erano perduti e per richiamarli nel cammino della salvezza. E poi ancora, continuando a guardare Gesù per capire come lui ha vissuto la volontà del Padre, possiamo anche capire che c'è qualcosa che ci richiama subito questo, come dire, questa fatica anche, e lo intuite subito, il discorso dell'agonia nell'orto degli ulivi, no? Dopo l'ultima cena, quando Gesù si ritira lì e prega, ancora la versione di San Matteo, per stare sempre a questo evangelista, le parole del Vangelo sono queste: Padre mio, se questo calice non può passare senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Esattamente le stesse parole della preghiera che stiamo commentando. Gesù, nell'angoscia, si rivolge al Padre e, come dire, non è che Gesù metta in dubbio che il Padre voglia il suo bene, ma certo vive l'esperienza dell'angoscia, del dolore, dell'abbandono. Il dilemma non è obbedire o non obbedire, faccio altro. Gesù, ed è un altro brano che si può ricordare, quello della Samaritana, nella questa domenica nell'anno A si legge il Vangelo della donna samaritana, e quando gli apostoli tornano trovano Gesù che parla con questa donna, dicono mangia qualcosa, e Gesù dice ho un altro cibo, qualcuno ti ha portato, vi ricordate, no? In San Giovanni spesso c'è questo equivoco, mio cibo è fare la volontà del Padre, mio cibo, cioè qualcosa di necessario. In quel momento nell'orto del Getsemani Gesù non ha messo in dubbio ma obbedisco o non obbedisco, ma certamente ha vissuto la lacerazione interiore di un'obbedienza difficile, faticosa, no? Di un'obbedienza che come dire, è altissima. Don Bruno scrive: il miracolo del Getsemani è che la fiducia di Gesù nel Padre sia rimasta intatta, salda anche nell'angoscia più profonda. Un miracolo che può avvenire solo nella preghiera, come il racconto evangelico dimostra. Cioè, anche in quel momento Gesù ha avuto fiducia del Padre. Tutto il racconto della Passione, no, che leggeremo fra poche settimane, gioca su questo, no? Sulla angoscia di Gesù. Dio mio, perché mi hai abbandonato, ricorda il Vangelo di Marco. E dall'altra parte sull'abbandono fiducioso che Gesù fa: Padre, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, tutto è compiuto, no? Quindi, ecco, la fiducia nel Padre, e tra l'altro sappiamo che proprio su questa fiducia Gesù viene tentato in quel momento della croce. Ricordate, no? È drammatico questa cosa, no? Perché i capi, i sacerdoti, ai piedi del crocifisso, lo ricorda ancora Matteo, gli dicono: ha confidato in Dio, lo liberi ora se lo ama, ha detto infatti sono figlio di Dio. Gli dicono: tu che hai confidato in Dio, che hai detto sia fatta la tua volontà e non la mia, vediamo un po', dov'è il Padre in questo momento? Hai detto che tu sei suo figlio, vediamo se viene a toglierti dalla croce. No, sappiamo che questa è la grande tentazione. Sei sulla croce, tutto dice che hai fallito, tutto dice che Dio ti ha abbandonato, anche i tuoi amici, anche i tuoi discepoli, e tu continui a confidare in Dio. Sei proprio un illuso. Eppure Gesù continua a confidare in Dio, quindi fa la volontà, resta lì sulla croce. Si è abbandonato alla volontà del Padre come un bambino. E ancora un'altra osservazione proprio su questo, che capite ci porta proprio nel cuore della nostra sequela di Gesù, perché se noi vogliamo seguire Cristo è chiaro che dobbiamo imparare i suoi atteggiamenti profondi, non quello che lui ha fatto materialmente. Nessuno di noi può dire a un paralitico alzati e cammina, o può distribuire 5 pani e 2 pesci a una folla di 5.000 persone, chiaro, no? Ma ciascuno di noi, come battezzato secondo la sua vocazione, deve cercare di rivivere gli stessi sentimenti di Cristo. Ricorderete che è proprio un'esortazione che si legge anche, tra l'altro, proprio in questo tempo di Quaresima, di San Paolo, che dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, il quale, pur essendo Dio, svuotò se stesso, si fece uomo, no? Esattamente questa cosa che stiamo ricordando adesso. Allora, già ho ricordato in quel dialogo con la donna samaritana e poi con i discepoli che Gesù dice: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato a portare a compimento la sua opera. E qui c'è una, come dire, una chiave importante da capire, cioè che compiere la volontà del Padre è qualcosa che libera la persona, così lo vive Gesù. Cioè questo seguire la via del Padre, Gesù non lo sente come un castigo, come un obbligo da servo. Lui è il padrone, lui è più potente, sì, lo chiamo padre, ma perché non posso chiamarlo in un altro modo, però io mi sento schiacciato da questa volontà del Padre. Ecco, secondo il Vangelo, per Gesù l'obbedienza al Padre rende liberi. L'obbedienza al Padre dà il senso profondo dell'esperienza cristiana. Capite che qui siamo proprio a una chiave importante, no? Perché chiediamoci, io me lo sono chiesto mentre preparavo questo incontro, ma è proprio così? È proprio vero che anche quando appunto le situazioni della vita sembrano, come dire, tutt'altro che quello che uno desidererebbe, tutt'altro di quello che ci sembra un disegno di amore di Dio, è proprio vero che io nei confronti di questo Dio continuo ad avere fiducia come un figlio e continuo a fare quel bene, quella carità, quell'impegno che appunto abbiamo ricordato prima. Ecco, Gesù fa così. Tutta la sua vita è, se leggiamo il Vangelo, è molto chiaro, è un modo per far conoscere l'amore di Dio, che va incontro ai poveri, che cerca i piccoli, che perdona i peccatori. E anche quando lui stesso, Gesù, si sente in una situazione di angoscia, no? Come abbiamo ricordato prima, continua a fare questo. Per esempio, sulla croce perdonerà, Padre perdonali, sulla croce salverà, oggi sarai con me in paradiso. Vedete che Gesù, anche in quel momento in cui sembra che Dio Padre lo abbia abbandonato, fa quello che ha fatto in tutta la vita, no? Certo che non è mica facile, eh? Leggo ancora una frase di Don Bruno. Dice: fare la volontà di Dio non è semplicemente obbedire ai comandamenti, ma un modo del tutto nuovo di vivere globalmente la propria esistenza. Non l'esistenza del servo davanti al padrone, come a prima vista potrebbe sembrare, ma del figlio di fronte al padre. Paternità e filiazione sono le due note che sorreggono tutta l'impalcatura del Padre nostro. Cioè, quella parola messa all'inizio, padre, è davvero ciò che dà il senso di tutto il resto. Quindi questo sia fatta la tua volontà, è questo vivere da figli come il figlio, costruendo il regno di Dio e dando gloria al suo nome. Ci siamo? Allora concludo con l'altra espressione, come in cielo così in terra, che, come accennavo all'inizio, non riguarda solo sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, noi la diciamo attaccata a quella, ma riguarda tutte le tre prime domande, eh? Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà a capo come in cielo così in terra. È chiaro questo? È importante, perché se no lo limitiamo. Sicuramente un primo significato, come in cielo così in terra, vuol dire dappertutto, no? Cioè queste cose, santificare il nome, il regno, la volontà, dappertutto, è una dimensione, diciamo, missionaria, non è limitata a uno spazio semplicemente o a un tempo, sempre e dovunque. Ma giustamente questo ci richiama alla dialettica tra cielo e terra. Noi abitualmente pensiamo al cielo come al luogo dove c'è Dio e la terra come al luogo dove ci siamo noi. E sembra, almeno così nella mentalità, diciamo, delle altre religioni o nella mentalità pagana, che tra cielo e terra non ci sia una grande comunicazione. In realtà il cristiano crede che il cielo è venuto sulla terra e che tra cielo e terra, altro che comunicazione, quello che noi viviamo sulla terra in qualche modo dobbiamo riferirlo a ciò che è capitato in cielo, a ciò che c'è in cielo. Leggo ancora un brano di Don Bruno che scrive: per valutare nel modo giusto le cose del mondo, della terra, il cristiano non desume i suoi criteri valutativi dal mondo stesso, ma dal regno di Dio. Per capire le cose di quaggiù, il cristiano guarda in alto. Tu vivi sulla terra, certo, ma per capire come far funzionare le cose della terra, non guardare solo alle cose della terra, guarda in cielo. Come in cielo, così in terra. È chiaro? Ancora un'altra sottolineatura è che quello che c'è sulla terra non è ancora la pienezza, perché queste cose, il nome di Dio santificato, il regno, la sua volontà, in pienezza sono in cielo. Sulla terra no, sulla terra non c'è ancora il regno di Dio in pienezza, non è ancora santificato il suo nome e non si fa sempre la sua volontà. Credo che siamo tutti d'accordo su questo, no? Basta pensare alla propria vita e basta guardarsi attorno. E c'è un'osservazione molto bella che dice Don Bruno, mi è piaciuta molto perché ci ricorda che il fatto che la pienezza è nel cielo ci consente di vivere con libertà le cose della terra, cioè di godere delle cose belle della terra, ma ricordandosi che c'è qualcosa di ancora più bello. Qual è la tentazione che abbiamo sempre? Di attaccarci alle cose della terra. Attenzione, quando parlo di cose della terra non parlo solo di oggetti materiali, il telefonino, la macchina, la casa, che ne so io, no? Le cose materiali, certo anche questo, ma le cose della terra sono anche, per esempio, le relazioni, che ovviamente valgono di più, spero, no? Di un telefonino o di una macchina. È chiaro che c'è la tentazione di farle diventare una cosa così importante che di più non si può. Allora, il fatto di sapere che sulla terra non c'è la pienezza del regno di Dio, della sua volontà, eccetera, ci permette di godere delle cose della terra, compresi gli affetti, le relazioni e tutto il resto, riconoscendone anche i limiti, anche se una persona ti vuole bene non ti potrà mai volere bene così tanto, o tu non potrai mai volerle bene così tanto come sarebbe giusto. In cielo sì. Allora non vuol dire che io per questa ragione sto schiscio, no? Dico, no, siccome non posso avere 100, non faccio... No, no, io, e questa è un'altra cosa che dobbiamo ricordare, io devo impegnarmi perché in qualche modo ciò che in cielo sarà pieno, io lo sperimenti almeno in parte anche su questa terra. C'è una frase nel Vangelo di Luca, l'abbiamo ascoltata a Natale, l'ascoltiamo ogni Natale, ciò che dicono gli angeli quando appaiono ai pastori a Betlemme: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Dio ama. Gloria a Dio nei cieli, pace in terra agli uomini. Cioè l'equivalente della gloria di Dio nei cieli è la pace sulla terra per gli uomini. Capite? Cioè tra cielo e terra c'è un riferimento. In cielo c'è la gloria di Dio. Sì, ma non è una gloria che Dio in qualche modo gelosamente tiene solo per sé. Perché? Mandando suo figlio Gesù, donandoci il suo spirito, Dio vuole che qualcosa di questa gloria lo sperimentiamo anche noi. E qual è il qualcosa di questa gloria che possiamo sperimentare? La pace. Non è così. Quando siamo in pace veramente, noi sperimentiamo già un pezzettino di cielo, o no? Al contrario, quando c'è tensione, quando non ci si capisce, non diciamo che siamo già all'inferno, no? Gloria a Dio nei cieli, pace sulla terra. Oppure, ancora molto bello, il brano di San Giovanni, capitolo 17, il discorso dell'ultima cena, in cui Gesù parla della sua relazione di figlio col Padre e con lo Spirito, no? Come il Padre, io sono nel Padre, il Padre in me, come noi siamo una cosa sola, anche voi. Come a dire, l'amore eterno che c'è nel cielo va già vissuto nella concretezza dell'amore terreno sulla terra. Amandoci come fratelli, noi sperimentiamo già un po' della vita di Dio che sarà piena nel paradiso. Ecco, questo è molto importante, no? Perché credo ci aiuta a capire appunto che come in cielo così in terra significa guarda il cielo, scopri chi è Dio, come vive Dio, ma ricordati che questo Dio si è fatto visibile, ha preso un volto, ha camminato sulla tua terra, ha amato con cuore d'uomo e quindi questo Dio sulla terra in qualche modo è presente e cammina. E concludiamo ancora il grande desiderio, così lo chiama Don Bruno, il grande desiderio di queste prime tre domande è proprio quello che può essere riassunto nella parola regno. Il grande desiderio di Dio è che il suo regno, che è un regno in cui si fa la sua volontà e si dà gloria al suo nome, si realizzi già anche sulla terra. Questo dovrebbe essere il desiderio di ogni battezzato. Nella mia concreta esperienza di vita, nelle diverse stagioni, fasi dell'età, io dovrei avere come obiettivo il regno di Dio. Il regno di Dio che non è una cosa materiale, no? Il regno di Dio che è questo stile di relazione che Gesù ci ha portato. Io direi che è molto bello vedere questo quando si leggono le vite dei santi. I santi hanno vissuto esperienze molto diverse. I santi della carità hanno impegnato la vita, le loro energie, la loro intelligenza, ma pensate anche ai santi martiri, ai santi che hanno vissuto l'esperienza della preghiera prolungata. Tanti modi diversi, ma l'unico desiderio per tutti era questo, che il regno di Dio che in Gesù ci è mostrato potesse realizzarsi già almeno un po' sulla terra. Ecco, quindi quando noi preghiamo con queste parole teniamo presente questo grande desiderio. Il grande, qualcuno l'ha detto, il grande sogno di Dio, no? Ma non un sogno che svanisce all'alba, come appunto i nostri sogni, ma un sogno per il quale Dio si è impegnato al punto tale da farsi uomo. Non è qualcosa che io sogno e che poi dico agli altri di fare. Ah, io sogno di costruire un oratorio nuovo, di ristrutturare. Dico, bene, questo sogno, facciamo così, dai, fatelo. Dice, beh, aspetta un attimo, e te cosa fai? Ah, io sogno, voi fate. Beh, insomma, troppo comodo, no? Ecco, il sogno di Dio, che è il sogno della fraternità, che è il sogno della sua vita, Dio ha cominciato a realizzarlo facendosi uomo, mandando suo figlio, donandoci il suo spirito, no? E chiede a noi di diventarne partecipi. Per cui, Padre nostro, questa è la cornice, Padre, relazione da figli, nostro, relazione da fratelli. Noi che siamo figli e che siamo fratelli, cosa dobbiamo fare? Santificare il tuo nome, costruire il tuo regno e portare nel mondo la tua volontà. Okay? Questo è proprio il grande affresco che disegnano queste prime tre espressioni del Padre nostro. Poi, nella seconda parte, ci sono le domande, diciamo, più concrete, no? Ma non è che sono in contrapposizione alle altre. Sì, prima chiediamo un po' di cose grandi, poi già adesso veniamo giù terra a terra, chiediamo il pane, chiediamo di essere liberati dal male, le cose... No, sono un tutt'uno. Bene, allora possiamo continuare adesso la nostra riflessione nei gruppi. Il calendario prevederebbe che la prossima catechesi sia il martedì 24 marzo, ma c'è un problema ancora, perché il 24 marzo è da ormai 30 anni la giornata di preghiera e di digiuno per i missionari martiri e il nostro vicariato, insieme a quello di Uggiate, ha programmato per quella sera una veglia di preghiera che si terrà a Gaggino. Allora io propongo che la catechesi, per non perderla, la facciamo il giorno dopo, che è il 25, il giorno dell'Annunciazione. C'è la messa alla sera, alle 20:30, perché è una solennità e quindi aggiungiamo la messa. Io propongo che dopo la messa di mercoledì aggiungiamo la catechesi e martedì, chi lo desidera, possa quindi andare alla veglia zonale. Va bene? Ok? Per cui prossimo appuntamento 25 marzo. Sia lodato Gesù Cristo.